I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
I Vangeli dalla A alla Z, siamo arrivati alla lettera U come unzione e oggi a trattare l'argomento quanto complesso, variegato, devo dire difficile anche per noi, c'è padre Alberto Maggi. Grazie padre Alberto di essere qua con noi, in realtà, come dire, noi questo grazie te lo rivolgiamo a nome di tutti coloro che in qualche maniera ti ascoltano in diretta sulle frequenze di Agoradio e scaricano in podcast ogni trasmissione dei Vangeli dalla A alla Z sul sito Centro Studi Biblici Montefano. Allora, con noi ovviamente Maria, ciao Maria, fai sentire la tua voce squillante. Dunque, nell'Antico Testamento, a coloro che ricevevano l'unzione sacra, era sempre associata una missione pubblica, religiosa, in conformità con la concezione teocratica, no? Se così si può dire, che era a fondamento della vita del popolo eletto. Così erano tutti i sommi sacerdoti del tempo, i profeti, i re, e applicavano anche ai cavalieri dei vari ordini cavallereschi cristiani questa unzione come segno di consacrazione al grande maestro, al grande re. Insomma, questo nell'Antico Testamento. È possibile, chiediamo scusa se non siamo così precisi nel chiedere domande, è possibile avere una storia di cos'è l'unzione nell'Antico Testamento fino ad oggi?
Sì, è importante conoscere questo, perché noi chiamiamo Gesù Cristo, noi ci definiamo cristiani, ma che significa? Nel tempo Cristo è quasi diventato il cognome di Gesù, noi diciamo Gesù Cristo come se Gesù fosse il nome e Cristo il cognome. In realtà il Cristo indica l'attività, la funzione. E da che deriva tutto questo? Cristo è una parola greca che è la traduzione dell'ebraico Mashia, cioè Messia. Ed è importante comprendere, anche per capire il significato nei Vangeli dell'attività di Gesù, la radice ebraica di Messia ha il significato di ungere. Normalmente si faceva per mezzo dell'olio, l'olio d'oliva naturalmente. Venivano unte delle cose, ma soprattutto le persone, e specialmente i re, i sacerdoti e i profeti. La maggior parte delle volte che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si riferisce all'unzione è per il re o per il sommo sacerdote. L'unzione implica un cambiamento di stato, specialmente quando indica l'intronizzazione del re. I sovrani che nella Bibbia sono stati unti sono Saul, conosciuto, Assalonne, Salomone, poi altri meno conosciuti come Jeo, Joacas e Cazael. L'unzione è un segno visibile della scelta divina, è un atto cultuale che simboleggia il mandato e l'incarico divino e significa la manifestazione del dono dello Spirito. Quindi il termine Messia significa questo unto nel significato di consacrato, che ha un mandato da parte di Dio.
Allora, a me viene in mente subito una cosa da chiederti, Alberto. Questa unzione sacra che sigilla, come ai vecchi tempi, un re, un sacerdote, un profeta, poi nell'attualità di oggi, diciamo nei secoli e nelle funzioni, nei riti, nei rituali che sono stati tirati fuori, troviamo questa unzione sempre per il sacerdozio, quando uno diventa prete, dico bene, quando nella cresima lo stesso viene fatta l'unzione, e quindi col significato dello Spirito Santo, e poi l'unzione degli infermi. Sono solo questi tre i momenti in cui viene utilizzato l'olio sacro come simbolo di quello che significa il Messia?
Il momento più importante è il momento del battesimo. Nel momento del battesimo ci sono due unzioni, e sarebbe bene che i preti lo spiegassero ai fedeli, altrimenti i partecipanti a un battesimo vedono che il bambino viene unto due volte e non capiscono il perché, diranno forse perché la prima non ha avuto effetto. La prima si chiama l'olio dei catecumeni. E nell'antichità gli atleti si ungevano con olio per avere forza per gareggiare. Allora la prima unzione che viene fatta al bambino con quest'olio, quest'olio rappresenta l'amore dei genitori, della comunità, che lo rafforza per affrontare la vita. Il secondo olio, invece, dopo il momento del battesimo, si chiama il sacro crisma. Crisma è la stessa radice di cui Cristo cristiano, significa unto, consacrato. E ungendo con questo sacro crisma il bambino, significa che da questo momento questo bambino è sacro per Dio. Tutto quello che viene fatto al bambino, Dio lo ritiene fatto a se stesso, nel bene e nel male. Naturalmente non che 5 minuti prima il bambino non fosse sacro per Dio, ma è perché la comunità cristiana si renda coscienza. Quindi noi siamo consacrati già al momento del battesimo. Ma cosa significa concretamente essere consacrati? Quando Gesù, nel Vangelo di Luca, nella sinagoga di Nazareth, applica a se stesso il testo del profeta Isaia, il capitolo 61, che poi ci sarà un tentativo di linciaggio da parte dei presenti, Gesù dichiara: lo spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto, ecco in ebraico unto significa Mashiach, cioè il Messia, per recare una buona notizia agli umili. E c'è una serie di atteggiamenti che fa il consacrato, e tutti quelli che ricevono il battesimo sono tenuti a prolungare. Quindi Gesù dice: mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi e l'apertura del carcere ai prigionieri. Questa è l'azione del battezzato, che anche lui è consacrato come Gesù è stato unto dal Signore.
Quindi l'unzione, possiamo dire, è un segno di scelta, di chiamata, di consacrazione. Quindi colui che è unto è una persona che assume una missione, un compito, una responsabilità?
Dunque l'unzione, secondo la Bibbia, conferisce a chi la riceve la forza, la potenza e lo splendore divino, che è stato inteso come un mandato dell'autorità divina. L'unto, cioè il consacrato, compare quasi esclusivamente in unione con il Signore, il Messia del Signore, in ebraico il Messia di Yahweh. L'unto è portatore di vita, datore di salvezza per il suo popolo, perché è strettamente legato a Dio, che comunica vita attraverso di lui alle persone. Allora ecco perché il Signore unge il re e con ciò lo rende il suo delegato e soprattutto protetto. È questo che causò il problema della morte di Gesù, perché se il Messia è protetto da Dio non può morire. Allora lo scandalo di Gesù, un Messia che va incontro alla morte, per questo non è stato compreso ed è stato rifiutato.
Allora, torniamo ancora a noi per dire: l'unzione negli Vangeli ha a che fare con la Samaritana. Ci spieghi come è collegato con la Samaritana, con l'incontro e,
sì, Gesù,
e il significato?
Gesù evita di affermare chiaramente che è Messia, anche perché questo termine, come vedremo, poteva implicare confusione. Gli evangelisti stanno molto attenti nell'usare questo termine, e nella lingua greca questo appare chiaramente. Gli evangelisti distinguono tra Gesù Messia e Gesù il Messia. L'articolo determinativo il indica il Messia della tradizione, quello conosciuto, quello che è atteso. Ebbene, Gesù non sarà questo Messia della tradizione, che poi vedremo poi cos'è che doveva fare. Gesù sarà Messia, ma un Messia completamente nuovo, e questo ha causato la difficoltà del suo popolo a comprenderlo. Ebbene, nei Vangeli, come sempre, sono le donne quelle che per prime comprendono e accolgono la novità di Gesù. Sarà una donna, per giunta non ebrea ma samaritana, una razza meticcia, a comprendere di Gesù quello che neanche i discepoli avevano compreso. Dice: sei tu il Messia che devi venire? E Gesù gli conferma: sì, io lo sono. Non solo, ma sarà una donna tra tutti i partecipanti della comunità che nella cena di Betania ungerà il capo di Gesù. La funzione di ungere veniva riservata al sacerdote o al profeta. Ungere significa consacrare, riconoscere re. Nella comunità di Gesù è addirittura una donna, è la donna che unge Gesù, è lei che lo riconosce come Messia, ma quel Messia non di potere, ma il Messia d'amore. Questo naturalmente causa lo scandalo della comunità, c'è la protesta: non si poteva dare ai poveri tutto questo unguento prezioso. E Gesù, e può sembrare strano, di tutte le cose che sono scritte nei Vangeli, l'unica che Gesù chiede venga fatta conoscere è l'azione della donna. Dice: sarà raccontato in tutto il mondo, ovunque sarà predicato il Vangelo.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Caro Padre Alberto, dobbiamo dire che ci hanno detto sì sì, voi ci dite di fare le domande alla segreteria telefonica, ma sai, quando trattate argomenti anche con una certa profondità, cioè non è facile fare domande, rischiamo di finire, come dire, fuori tema, per cui preferiamo non farle, o qualcosa facciamo per iscritto. Ma noi invece incoraggiamo il nostro pubblico ascoltatore, chiunque può fare qualsiasi domanda inerente all'argomento, non preoccupatevi, non esistono domande fuori luogo, sono domande e basta, quindi Padre Alberto, Padre Riccardo sono disponibilissimi a dare qualsiasi risposta voi vogliate sentire, insomma, in merito. La puntata di oggi è dei Vangeli dalla A alla Z, è affidata alla lettera U come unzione. Davvero molto interessante quello che stiamo sentendo. Vorrei ricordare agli ascoltatori che poi le ultime due lettere a nostra disposizione saranno la lettera V come Vangelo, e questo nell'ultimo giovedì del mese di luglio, e poi ad agosto, l'ultimo giovedì del mese di agosto, la lettera Z come Zaccheo. Quindi fin da ora tenete a mente questi due temi, questi due argomenti.
Allora Alberto, volevo chiederti una precisazione. Tu dici che Gesù il Messia è quello secondo la tradizione, Gesù Messia senza l'articolo, sì, è quello che propone il nuovo ed è lui. Le donne sono state le prime a riconoscerlo, a ungerlo, la Samaritana gli chiede addirittura: ma sei tu il Messia? E quindi viene riconosciuto dalle donne. Ma quando è che viene riconosciuto dal popolo, dai sacerdoti, dai grandi, da quelli che capivano in quel popolo là? Perché non viene riconosciuto? E quando? A che punto viene riconosciuto poi?
L'attesa del popolo di Israele e la realtà che si vede in Gesù sono talmente differenti che non era possibile riconoscere in Gesù questo Messia. Qual era l'attesa? L'attesa era composta da sei elementi. Si credeva che il Messia era già presente, ma nascosto, e neanche lui sapeva di essere tale. Poi, che si sarebbe manifestato sul pinacolo del Tempio, ecco perché nei Vangeli il diavolo tenta Gesù portandolo sul pinacolo del Tempio. Qual è la tentazione? Sì, il Messia che la gente s'attende. Invece Gesù libera la gente da questa idea del Messia. Sarebbe stato unto dal profeta Elia, che sarebbe ritornato sulla terra, e soprattutto, ecco, si sarebbe distinto compiendo appieno la legge, e questa sarebbe stata la sua legittimazione messianica. Che costui, questo individuo, era il Messia, si vedeva perché osservava pienamente la legge, cosa che Gesù non ha fatto. Gesù tutto quello che la legge comandava di fare non l'ha fatto, e tutto quello che la legge proibiva di fare lui lo ha fatto, quindi non era possibile riconoscere Gesù. Discendeva dal re Davide, sarebbe stata una persona pia, e Gesù certo non è distinguibile per essere una persona pia, e poi il finale avrebbe annientato i nemici di Israele, quando invece Gesù ci viene a parlare di amore per tutti. Questo Messia, nell'attesa popolare, non avrebbe trasgredito alcun precetto della legge, anzi convinceva tutti quanti ad obbedire alla legge. E Gesù invece cosa ha fatto? Gesù ha abolito la legge. Il rapporto degli uomini con Dio per Gesù non è più attraverso l'osservanza della legge, ma attraverso l'accoglienza dell'amore del Padre. Il credente nel mondo giudaico era colui che obbediva a Dio osservando la sua legge, ma non tutti riuscivano a osservare questa legge, per cui si sentivano esclusi. Allora Gesù cambia il rapporto con Dio. Il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Obbedire alle leggi infinite non è possibile a tutti, accogliere l'amore e praticarlo rientra nelle possibilità, nelle capacità delle persone. Quindi il Messia avrebbe convinto tutti quanti ad obbedire alla legge, mentre i malvagi sarebbero stati da lui precipitati nell'immondezzaio di Gerusalemme, la famosa Genna. Così il Messia regna in un paese purificato. Ed ecco qui il problema della difficoltà, soprattutto con i discepoli. Perché lo hanno abbandonato e tradito? Perché loro pensavano che Gesù sarebbe venuto, come Messia, a purificare le sacre istituzioni di Israele. Gesù non l'è venuto a purificare, ma Gesù l'è venuto a eliminare, perché erano proprio quelle che impedivano il rapporto, la comunione piena con Dio. Quali sono queste istituzioni? sono il tempio, il culto, il sacerdozio e la legge. Erano i quattro pilastri sacri che permettevano la relazione con Dio. Ebbene, Gesù perderà la vita perché lui dichiarerà che quello che loro credono permetta la relazione con Dio in realtà è proprio quello che lo impedisce. Per cui Gesù non è venuto a purificare queste istituzioni ma ad eliminarle.
Un'altra frase che abbiamo trovato, cioè ricercato, e se puoi spiegarcela, è quella dell'olio prezioso che unge il capo di Aronne. Quindi se puoi dirci chi era Aronne, che non si limita a profumare solo la sua persona, ma si sparge fino a raggiungere che cosa?
Ecco, come abbiamo detto prima, l'unzione implicava un cambiamento di stato ed era usata per i re e per i sommi sacerdoti. Aronne, il fratello di Mosè, secondo la Bibbia, è stato il primo sommo sacerdote. Naturalmente sono indicazioni teologiche, perché a quel tempo non esisteva questa istituzione del sommo sacerdote, che sarà soltanto successiva, ma la Bibbia, lo sappiamo, non è un libro storico ma teologico. Quindi vuol dire che Aronne è stato il primo grande sommo sacerdote del popolo di Israele.
Allora, io volevo chiederti un'altra cosa. Quando è che i discepoli cominciano ad essere chiamati cristiani, cioè unti, e perché?
Questa è una grande bella sorpresa che troviamo nel Nuovo Testamento. Infatti sorprende che nel Vangelo i discepoli non vengono mai riconosciuti come seguaci di Gesù. Non li chiamano mai cristiani. È strano questo. Dov'è che per la prima volta i discepoli di Gesù sono stati riconosciuti come tali? Non a Gerusalemme, non in Giudea, neanche in terra di Israele, ma in terra pagana, scrive Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26, che ad Antiochia, quindi in terra pagana, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora ci si chiede, ma come mai in terra straniera, nel mondo pagano, questi discepoli vengono riconosciuti cristiani? Da che dipende essere riconosciuti cristiani? Cosa è successo? C'era stata una grande carestia che aveva coinvolto tutta la terra. Ebbene, ad Antiochia i discepoli di Gesù, anziché pensare a se stessi, perché la carestia aveva coinvolto anche la loro terra, si preoccupano dei poveri di Gerusalemme, fanno una colletta per Gerusalemme. Allora l'Evangelista ci sta dando una grande indicazione che è valida per noi. Come si riconosce quando si è cristiani? Essere cristiani non si riconosce dalla dottrina, ma dalla vita. Non da quello che si crede, ma da come si ama. Non dal rapporto che si ha con Dio, ma il rapporto che si ha con gli uomini. Quindi la prima volta che i discepoli di Gesù sono stati chiamati cristiani in terra pagana, perché credono lo stesso Dio di quelli di Gerusalemme, seguono lo stesso Gesù di Gerusalemme, ma in loro si manifesta un amore simile a quello di Gesù, cioè non pensare a se stessi ma pensare agli altri.